Buon pomeriggio Gioacchino Palumbo.
Buon pomeriggio.
Grazie intanto per la sua disponibilità.
Prego.
Allora, cominciamo subito col farle qualche domanda. Partiamo dagli esordi, da quella che Eugenio Barba chiamerebbe la vocazione. Com'è nato il suo percorso teatrale e in che momento ha preso forma questa urgenza di formare una realtà autonoma e fuori dai circuiti istituzionali?
Allora, il mio interesse per il teatro è nato dall'incontro, dalla visione dello spettacolo Apocalypse Configuris di Grotowski nel 75 a Venezia. Fino a quel momento in realtà a me il teatro non interessava quasi per nulla. Avevo studiato architettura, poi mi ero preso un anno sabbatico che avevo passato in India, in cui ho anche studiato un po' le discipline orientali, le danze orientali, il katakali, eccetera. E poi mi ero iscritto al DAMS perché mi interessava molto il cinema e sono venuto a sapere quasi per caso di questo spettacolo, che sono andato a vedere perché mi aveva molto incuriosito il fatto che questo regista polacco, che io ancora di cui nulla sapevo, utilizzava un training in cui aveva inserito anche degli esercizi di orientali, di yoga, di respiro.
Che lei aveva avuto modo un po' di sperimentare.
Che avevo modo di sperimentare in questo mio viaggio in India, diciamo così, per questi miei interessi. Questa cosa mi incuriosiva e sono andato a vedere questo spettacolo che mi ha fatto scoprire un altro teatro, un universo teatrale a me completamente sconosciuto per quello che era la mia idea di teatro. E in quell'occasione, probabilmente favorito dal fatto che appunto ho raccontato questa mia esperienza indiana, mi hanno invitato a diversi seminari che Grotowski teneva in quell'occasione, diciamo nell'occasione di questa biennale. Ho partecipato appunto a diversi di questi seminari, anche se c'erano attori con molta più esperienza di me che cercavano di entrare, ma io probabilmente ho avuto la fortuna di essere favorito da questa cosa. Ne ho fatti tre, mi ricordo allora.
Che anni erano?
75. E lì in qualche modo è nato il mio primo interesse per il teatro. Qualche anno dopo ho fatto un seminario con alcune persone, in particolare Pierfranco Zappareddu, che veniva dall'Odin Teatro e aveva lavorato alcuni anni come addetto stampa, come aiuto regista, insomma. E Diego Furlan, che era un attore che aveva collaborato con Lodi per un breve periodo. E anche qui, alla fine di questo seminario che si teneva a Firenze, dove io studiavo, mi hanno chiesto di far parte della compagnia.
Quindi prescelto per la seconda.
Che era l'ultima cosa che io mi aspettavo. Tra l'altro sì, mi interessavano, avevo frequentato questi laboratori di Grotowski, ma non pensavo di fare teatro. Era una cosa che mi interessava.
C'era
così,
più una curiosità?
Sì, più che una curiosità mi interessava questo aspetto del lavoro su di sé, del conoscersi attraverso queste tecniche, ma non pensavo assolutamente di farne un mestiere.
Quindi
un
più
lavoro.
Psicologica, diciamo?
Sì, psicologico, comunque esistenziale. Più esistenziale, sì. Mi hanno chiesto di far parte di questa compagnia. All'inizio ho detto no, ma che non è cosa mia, non ne sono portato. Poi ho accettato e sono partito con questa compagnia, che aveva un po' questa idea di essere una compagnia viaggiante, itinerante.
E dove vi spostavate, per l'Italia o anche fuori?
In quegli anni abbiamo viaggiato in Spagna. L'idea era quella di cercare luoghi, per dirla alla Pasolini, non omologati. E quindi diversi, dove diciamo, al di fuori della cultura dominante, e quindi di lavorare a contatto con questo tipo di culture diverse, che avessero mantenuto un minimo di identità e autonomia rispetto alla, diciamo, chiamiamola cultura dominante, per dirlo in maniera semplice. In quel periodo abbiamo viaggiato, siamo stati per 4 mesi in Barbagia, all'interno della Sardegna, poi in Andalusia, in un paesino sperduto dell'Andalusia, non nell'Andalusia turistica, come diciamo, all'interno, nei paesi baschi, sui Pirenei, poi siamo stati in Macedonia, in Svizzera, insomma, sì, avevamo la sede centrale a Modena, in una fabbrica di mattoni, ma l'idea era quella di viaggiare, di preparare lo spettacolo viaggiando in qualche modo, cioè a contatto con, prendendo spunto dalle esperienze di viaggio. Affittavamo una sala di lavoro, la mattina facevamo il training.
Vivate tutti insieme?
Vivevamo tutti insieme.
Quindi come un vero e proprio teatro di gruppo.
Sì, esatto. E questa è stata in qualche modo la mia formazione, anche diciamo, la scoperta della mia vocazione, ripeto, assolutamente inaspettata. Mi interessavo di letteratura, di cinema, di fotografia, ma il teatro non era assolutamente dei miei interessi. Per, ripeto, il teatro per come io l'avevo sempre conosciuto,
visto inteso, magari da spettatore,
sì. Il teatro, diciamo, tradizionale, eccetera. E, a questo, diciamo, aggiungere comunque, perlomeno a livello teorico, nella mia formazione, la frequentazione del Dams di Bologna, il primo Dams, che era il Dams di Umberto Eco, Squarzina, Scabbia,
certo,
Baldi, Ferrero e così via di seguito. Anche questo in qualche modo, più a livello teorico. Ricordo delle grandi discussioni anche all'esame con Giuliano Scabbia, persona intelligentissima, molto aperta, sul teatro, sull'Odin Theatre, sul Barbo. Lui aveva, diciamo, idee molto aperte, molto sperimentali, ma un po' diverse. E io in quel periodo ero assolutamente un ortodosso
barbiano convinto.
Mi ricordo grandi discussioni all'esame. All'esame anche durante le lezioni, però diciamo, c'era questo clima molto, molto di fermento, molto piacevole, molto interessante. Da lì poi appunto
quindi tutto questo ce lo dobbiamo immaginare, però
questi
al
sono
nord.
I danni della mia formazione,
ok, sì. Quindi lontano comunque dalla Sicilia,
assolutamente sì, vivevo tra Firenze e Bologna, in Toscana, okay. In una casa in campagna in Toscana, che è stata la prima sede della mia associazione. Sì, lontano dalla Sicilia.
Ok.
Io, cioè, vivevo in quegli anni di tra Firenze e Bologna, secondo gli anni. E poi ho formato la mia compagnia, che appunto è nata a Firenze, no? Comunque in Toscana, nel comune di Compiobbio, era la sede ufficiale. Aveva questa grande stanzone in casa di campagna.
E che anno era?
Fine anni 70, io con gli anni sono un po' scarso, fine anni 70 più o meno, 78, mm-hmm. 79, così. E abbiamo cominciato a fare anche a proporre dei laboratori qui in Sicilia.
Mentre la sede era sempre lì?
Mentre la sede era lì.
Ok.
Stiamo parlando fine anni 79, 80, eccetera. Che hanno avuto un grande, cioè un notevole, hanno suscitato un notevole interesse. Eravamo assolutamente degli outsider, al di fuori, diciamo, del circuito teatrale, in associazioni, sedi, scuole, insomma, dappertutto, tranne che non nel teatro istituzionale, che però hanno avuto hanno suscitato molto interesse, c'erano tante persone che ci seguivano, e questo ci ha portato nell'81 ad aprire una sede a Catania. Mm. E poi da lì in poi questa attività laboratoriale in Sicilia si è molto abbastanza diramata, piano piano siamo partiti da outsider, ma poi gradualmente ci siamo insinuati, diciamo così,
nelle
istituzioni, abbiamo messo radici, e quindi alla fine, dopo un periodo di 3 anni più o meno in cui avevamo le due sedie, quindi giostravamo tra la Toscana e la Sicilia, poi abbiamo deciso di impiantarci
a
qui
Catania,
come sede fissa, come prima sede. E quindi così è cominciata la storia del Teatro del Molo 2.
Teatro del Molo 2, è un bellissimo nome.
Sì, ti piace?
Molto. Perché questo nome?
Perché la prima sede, anche se non è durata moltissimo, era vicino al porto, come un fatto, come dire, assolutamente contingente, ma poi perché il molo in qualche modo rappresenta così, un'estensione verso l'infinito, sia un punto di approdo, di ritorno, di nostos, sia un punto di partenza verso lo sconosciuto, l'ignoto. Era questa. Due, perché era la seconda sede,
la
perché
seconda
la prima sede era Firenze e questa era la seconda sede.
E cosa succedeva in questo Teatro del Molo 2? Dai laboratori?
Sin dall'inizio, diciamo così, abbiamo sempre tenuto dei laboratori annuali,
aperti a tutti,
e dall'81, e siamo nel 2025, che ogni anno c'è un laboratorio.
In continuità, quindi?
In continuità, non abbiamo mai interrotto neanche durante la pandemia.
Complimenti.
Quindi penso di avere, insomma, non dico un record, ma non sono molte...
Certo.
Compagnie che possono vantare più di 40 anni di laboratori continuativi. E laboratori e produzione di spettacoli.
In cosa consiste il laboratorio?
Negli anni si è sempre evoluto, non è mai rimasto fisso, statico, ma a grandi linee si può dire che, diciamo, c'è una parte che è più tecnica, chiamiamola, per quanto sul lavoro sulla voce, lavoro sul corpo, sulla presenza, sulla relazione, eccetera. È una parte più direttamente creativa, nel senso in cui si parte da un testo o anche un materiale filmico, un racconto letterario, non necessariamente un testo teatrale, ci si sperimenta con l'idea di non avere un modello fisso, nel senso, è sempre importante tenere presente che ognuno deve trovare un proprio linguaggio, un proprio stile. Non abbiamo un metodo in qualche modo che impone l'attore deve essere così o si recita così, è sempre un po' con l'idea di una scoperta personale.
Però la parte più tecnica deriva in qualche modo dall'attività del training di Eugenio Barba?
Assolutamente sì, nel senso, inizialmente era la parte, diciamo, più sicura, sia di Eugenio Barba che naturalmente che di Grotowski. Nel senso, di Grotowski, per quanto avevo potuto imparare dai seminari che ho seguito per 5 anni.
In maniera pratica, certo.
Ho fatto parte dei vari progetti, l'albero delle genti, le veglie, Song of Myself, cioè per 5 anni, diciamo, li ho seguiti più che potevo, o comunque abbastanza. E da questi 3 anni di esperienza con questo gruppo di persone che venivano dall'Odi, cioè, quindi la formazione era quella sicuramente. Poi negli anni si è evoluto, ho inserito anche altri elementi, però la base di partenza è stata sicuramente quella.
Lei però non ha mai incontrato Eugenio Barba o seguito dal vivo, diciamo, ha forse poi seguito seminari, l'ha studiato poi per fatti propri oppure...
No, Gianni Barbara l'ho incontrato qualche volta, l'ho incontrato intanto in quegli anni, veniva spesso in qualche modo, cioè, c'erano contatti fra questo, cioè, questo gruppo con cui, diciamo così, ho fatto la mia prima esperienza, si chiamava Domus Deianas, vuol dire Casa delle Streghe in sardo, e con questo gruppo aveva contatti abbastanza frequenti, quindi non so come dire, ci sentivamo un po' fratelli minori, certo, dell'Odin, ogni tanto capitava che, insomma, venisse qualcuno, cioè. Poi l'ho incontrato in qualche altra occasione, in particolare quando qui a Catania abbiamo organizzato, il Teatro Stabile ha organizzato diversi seminari e un baratto, in quell'occasione...
Novembre 95.
Ecco, gli anni l'anno non l'avrei saputo dire, però ci credo.
E quell'anno lì.
E in quell'occasione, anche in quell'occasione ho fatto un po' da... Io diciamo, collaboravo in quegli anni sia con la scuola del Teatro Stabile, quindi ho fatto un po' da tramite per questo
evento, tutti gli effetti, perché era la prima volta che Eugenio Barba veniva a Catania.
Esatto, abbiamo organizzato un baratto con i Fratelli Napoli, ricordo, sono passati un po' di anni.
Sì, sì, lì in bottega.
E anche con gli allievi dell'Inda.
Di Siracusa.
Sì, che abbiamo fatto questo evento, piccolo baratto in Piazza Castellorsino,
vicino alla bottega,
Piazza Maraviglia,
la
bottega dei Napoli. E in quell'occasione ho fatto questo... Ho fatto un po' da trade union fra le due strutture.
Cosa ricorda di questo baratto?
Ah, sempre molto interessante. Io li conoscevo, tra virgolette, nel senso che per me la storia del Salento era, come dire... Poi in quegli anni Pierfranco aveva lavorato con loro, quindi ci raccontava tutte queste sue esperienze precedenti. Quindi me la sentivo abbastanza vicina. È interessante sia il baratto, ma anche i seminari, anche sia pur brevi, che hanno fatto gli attori, diciamo, dell'Ori in quell'occasione. Mi sembrava un po' strano vedere queste due realtà che io allora consideravo abbastanza lontane incontrarsi.
Dei Napoli e...
No, nel Teatro Istituzionale Stabile,
certo,
e l'Odin.
Certo.
E in fondo, in qualche modo, incoraggiava questo, diciamo, io ripeto, prima eravamo assolutamente degli outsider, poi ci siamo inseriti nell'università, con cui abbiamo fatto molte collaborazioni, parlavamo prima, diciamo, della situazione del CUT, in quel periodo, diciamo così, era possibile collaborare in maniera più fattiva e più concreta. Abbiamo fatto laboratori con la facoltà di lingue, allora erano facoltà e non dipartimenti,
di lettere,
con la facoltà di lettere, con la facoltà di scienze politiche, anche con la facoltà di architettura di Firenze e di Reggio Calabria.
Quindi diciamo questo incontro fra lo stabile, quindi l'istituzione e le realtà non istituzionali, vi ha dato un po' speranza che ci potesse essere una sinergia, una collaborazione, un dialogo.
E anche il fatto che, come dire, che poi io mi sia inserito, sia stato uno dei docenti della scuola del Teatro Stabile, mi ha permesso in qualche modo di trasmettere un certo modo di fare teatro anche all'interno di un'istituzione che ancora era un pochino più serrata in altre forme.
Certo.
Quindi ho fatto anche una piccola battaglia, diciamo così, all'interno del... Una piccola rivoluzione, perché no?
Bene.
E lì, insomma, ho insegnato più di 20 anni. Sono stato anche coordinatore della scuola, finché non l'hanno chiusa, sono stato uno dei docenti della scuola. E ho portato un po' questa idea
di innovazione,
del training, infatti la mia materia si chiamava tecniche di laboratorio.
Tecniche di laboratorio. Quindi comprendeva sia il training che anche la parte creativa.
Improvvisativa, il montaggio delle improvvisazioni.
E come avviene questo montaggio dell'improvvisazione? Mi diceva, a partire da un tema, magari sceglie un tema prima, Oppure possono essere anche suggestioni date, per esempio, anche dai partecipanti stessi del laboratorio?
Sì, vediamo, questo problema del montaggio, i primi spettacoli del Teatro del Mono 2 erano assolutamente, diciamo, abbastanza ortodossi rispetto ad alcuni a spettacoli che costituivano i miei modelli di giovane apprendista o di giovane regista che imparava il mestiere.
Per esempio quali?
Ma se penso agli spettacoli dell'Odin, penso a Come and the Day Will Be Ours, forse come spettacolo che ricordo meglio, che mi ha più influenzato, e Apocalypse Configuris di Grotowski. No, voglio dire, l'idea era, infatti erano spettacoli per cui i periodi di prova erano molto lunghi, il primo spettacolo di 9 mesi, che diciamo sono tempi,
una gestazione
difficile, esattamente una gestazione, ma che oggi sarebbe veramente complicato,
ingestibile
certo. Con, diciamo, con le difficoltà di oggi, l'idea di
certo,
l'idea era appunto quella che lo spettacolo si scopre, nasce attraverso cioè si parte da un'idea, si scelgono, si trovano man mano dei materiali che in qualche modo legati a queste idee, connessi a quest'idea, su questi materiali si improvvisa, dall'improvvisazione si prendono dei frammenti e questi frammenti poi gradualmente vanno a costituire la struttura dello spettacolo.
Cioè vengono in qualche modo codificati.
Vengono
quindi
montati, ripetuti, diciamo, l'attore deve essere, immagina anche quella del principe costante, diciamo così, l'improvvisazione. E i primi spettacoli sono stati un po' su con quel modello, con quell'idea, con quel sogno, con quel sogno, sì, dell'Odin e di Grotowski. In particolare il primo, che si chiamava Europa dopo la pioggia, con appunto una drammaturgia molto composita, anche cinematografica. Ricordo che avevamo preso spunto anche da un film di Angelopoulos, vari testi teatrali, eccetera.
Quali erano gli elementi più barbiani?
No, gli elementi più barbiani erano sicuramente questa idea del un altro spettacolo che io non ho visto, ma che in qualche modo, di cui avevo molto sentito raccontare, era Mins Farsus, La casa del padre, da Dostoevsky,
sì.
Fratelli Karamazov. Diciamo, quest'idea che, diciamo, partendo da uno spunto, poi si trovavano dei frammenti di testo, su questi frammenti si improvvisava, da questa improvvisazione si secerneva, si sceglievano delle parti, e queste piccole parti poi piano piano, in maniera molto lenta e molto complessa, finivano per costituire la struttura dello spettacolo. Ripeto, 9 mesi di prove, per esempio.
Certo.
È un po' la prima fase, un po' è stata caratteristica. Poi, chiaramente, gradualmente, credo di aver trovato un po' una cifra più personale, diciamo. Ho lavorato, mi interessa molto anche il lavoro sulla parola, sulla drammaturgia contemporanea, e quindi poi mi sono avvicinato sia alla drammaturgia del Novecento, alla drammaturgia classica antica, il teatro greco classico.
Quindi, diciamo, dal corpo alla parola.
Dal corpo alla parola, sì. Poi, come dire, si sperimenta, diciamo così, diciamo, i grandi fil rouge sono stati, sì, il teatro greco e le sue rivisitazioni, per esempio messo in scena sia due testi, ad esempio, di Christa Wolf, che è questa scrittrice tedesca, di Cassandra e Medea, con uno spettacolo anche un po' itinerante in cui il pubblico si sposta per 4 stazioni. Cassandra l'abbiamo fatto per il Teatro Stabia, che allora era stata una delle primissime cose che avevo
innovative
che ero riuscito a inserire, diciamo così, all'interno del Teatro Stabia. mi era sembrato un gesto di grande apertura.
Apertura, certo.
Allora il direttore era Mario Giusti, che, come dire, aveva un'altra linea, comprensibile, autori siciliani, Pirandello, sì, Bella, sì. Vergo, Martoglio, eccetera, però dico,
la classica, diciamo.
In quell'occasione dimostrato...
Quindi grande apertura.
Esatto, grande e inaspettata.
Ha creduto in lei.
Però sì, ha visto, è venuto a vedere le prove, le cose, si era incuriosito e ha fatto questo momento di non facile apertura.
Immagino.
Altri l'altro filone, quindi la drammaturgia classica, il teatro del Novecento, Beckett in particolare, per cui ho una grande predilezione, ma anche Sarah Kane, Coltese, e poi un altro fil rouge è stato un po' quello che io chiamo il teatro dei luoghi e delle storie, cioè degli spettacoli in cui, diciamo così, il punto di partenza in fondo è il luogo. Comunque, per esempio, abbiamo fatto il Castello di Dieci Castello, abbiamo fatto un testo, abbiamo trovato un testo anonimo che in qualche modo raccontava un episodio medievale, lo abbiamo messo in scena, uno spettacolo che è diventato per alcuni anni, negli anni 90, lo spettacolo dell'identità culturale del paese. È uno spettacolo con tanti, oggi improponibile, con tanti attori, con l'idea di, diciamo, avere un gruppo di attori professionisti, un gruppo di abitanti del paese, che hanno esperienze sulla falsariga di alcune esperienze del baratto, ma anche di alcune esperienze fatte in Toscana, Monticchiello, eccetera, così. E poi c'erano 12 cavalli in scena, insomma, era tutta la piazza, fuochi dai barconi partivano.
E questo dove ce lo immaginiamo?
Questo lo immaginiamo nella piazza di Dieci Castello per 10 anni negli anni 90, un anno sì e un anno no.
Per 10 anni? Quindi sì, una grandissima continuità.
Sì, una grandissima continuità con gli abitanti del paese che... Ogni già anno. Un anno prima si prenotavano, io voglio fare la guardia.
Per partecipare.
Ah. C'erano, sì, diciamo, naturalmente non tutti potevano partecipare. Ricordo che la prima volta che lo abbiamo rappresentato mi colpì uno spettatore, sconosciuto, insomma non era una persona che conoscevo, che mi si avvicinò e mi disse: stasera ho scoperto che sono metà uomo e metà pietre del castello.
Bellissimo.
Questo lo cito come così, come poi tante altre esperienze. Abbiamo fatto Garcia Lorca in un mulino nelle campagne all'interno della Sicilia. L'idea era quella di partire dal luogo.
Quindi tanti fatto luoghi siciliani.
Porto di Acitrezza, abbiamo fatto una in gemellaggio con il comune di Itaca, abbiamo fatto una rivisitazione sul mito di Ulisse, Scordare il ritorno si chiamava questo spettacolo, le tracce di Ulisse nella cultura, c'erano vari episodi, diciamo così, non solo l'Odissea, naturalmente c'era anche l'Odissea, ma insomma, anche poesie di Cavafis, vari materiali drammaturgici sul mito di Ulisse.
Quindi diciamo che lei da una parte ha partecipato ad esperienze, diciamo, di respiro internazionale, ma dall'altra l'ha intrecciata un po' anche con la dimensione siciliana, locale. Come ha funzionato questo intreccio?
Il tutto è avvenuto molto gradualmente.
In maniera anche naturale o ci ho dovuto faticare un po' per...
Ma prima parlavamo di Franco Battiato. Franco Battiato diceva, ma tu lui mi ha scritto una cosa che è pubblicata in qualche libro, tu lavori qua in Sicilia, avresti potuto avere molte più possibilità fuori. Dice, però non ti scoraggi mai, lavori anche se reciti in una cantina, sei sempre attivo.
Questo le diceva Franco.
Sì, è scritto da qualche parte in un libro, la presentazione di un libro. Se poi abbiamo tempo te lo faccio vedere, lo cerco. No, me lo diceva perché eravamo amici, naturalmente, così amichevolmente.
Però effettivamente c'era
però, questo dubbio l'ho sempre avuto, però per me è stata una scelta abbastanza consapevole, nel senso che credo che all'inizio ho sentito che qui il mio lavoro era più necessario. Mentre in altre zone dove forse era già più accettato, era meno necessario.
Quindi si sposava meglio, diciamo, con le proprie urgenze, con i propri bisogni, con le proprie battaglie anche.
Assolutamente sì.
Quindi una grande soddisfazione questo le avrà dato, immagino. Le dà, dottore?
Mi dà.
Più linfa vitale di questa?
Sì, dico, da un canto qui ci sono dei fermenti che vanno, a cui bisogna dare spazio.
Senta, a proposito...
Naturalmente è molto più difficile a livello organizzativo, amministrativo.
Beh, penso che sia anche il bello della sfida.
Infatti la sfida è questa.
La sfida è anche quella, cioè probabilmente farlo fuori sarebbe molto più semplice.
Probabilmente sì, almeno in passato sarebbe stato molto più semplice. Oggi forse invece... è difficile anche fuori, non lo so.
Questo forse è anche vero. Senta, secondo lei oggi che fine ha fatto il Terzo Teatro? Cioè, esiste ancora in Sicilia, ancora attivo? Si è trasformato? È stato assorbito da altri linguaggi? È possibile ancora metterlo in pratica, metterlo in scena? Che idea si è fatto? In base alla sua esperienza o quella di realtà vicine?
Ma più che il Terzo Teatro in quanto modello di spettacolo, modello di impostazione, credo che alcuni, chiamarlo principio mi sembra forse un po' retorico, ma insomma l'idea è un po' quella, che alcuni principi, siano ancora validi e operanti, non solo validi, ma operanti.
Quali sono
poi
questi
principi? Non credo che il Terzo Teatro significhi diventare, come dire, una copia dell'Odin. Anzi, è molto importante, credo che Eugenio Barba stesso sottolinei questa necessità, no? Credo, sì, diciamo, da quello che mi ricordo, da quello che quindi non è tanto il problema di un modello di teatro con secondo alcuni schemi, secondo alcune
quindi modalità. Al quale ispirarsi e un po' copiare, diciamo.
Sì, penso che invece, come dire, mantenere vivi alcuni principi, alcune idee di un teatro che deve essere...
Ecco, guardiamo questi principi, quali sono secondo lei?
È difficile definirli, è una domanda difficile.
La più difficile di oggi sarà, prometto.
Ma quella di fare un teatro vivente, se devo usare una formula un po' forse abusata, ma insomma, che un teatro che parta da esigenze vere, urgenti,
personali, lei dice, sì. Ma che diventano anche collettive in qualche modo.
Che diventano sicuramente collettive, sì, che diventano collettive. Però scardinare un sistema di teatro un po' di routine, un po'... Peter Brook, che chiama il teatro della morte, diciamo, contrapposto al teatro vivente, no? Non so neanche se è necessario. Allora, lavorare insieme in gruppo per tanti anni è importante, però ripeto, tutti i modelli devono essere messi in discussione oggi più
che... Dice con lo stesso gruppo o con più con gruppi diversi?
Dico, capisco che lavorare in gruppo, lavorare con lo stesso gruppo, cioè significa un gruppo di persone, che se è molto importante, però anche questo schema non deve essere fisso, non so come dire. Capisco l'importanza anche antropologica di costituire un nucleo, ma per, diciamo, per essere vivente bisogna essere anche aperti, cioè il gruppo può anche cambiare, il modo di aggregarsi può anche cambiare, non deve essere necessariamente un gruppo fisso per
quindi
per
chiuso
sempre. Sì, esatto.
Ma aperto.
Aperto è che dipende dai progetti.
Però un leader ci deve essere.
Purtroppo sì.
Purtroppo sì, sono d'accordo, ma senza quello...
Diciamo qualcuno che dà...
Una guida, qualcuno
che dà la linea, qualcuno che... Come dire, stabilisce i parametri, le regole, i limiti, i confini in cui operare, gli orizzonti su cui
orizzonti
a cui tendere, eccetera. Ci vuole. A volte possono essere anche trovate insieme, però sì, stabilire in qualche modo dei punti di lavoro importanti. E in questo senso sono stati fatti, diciamo, in altri anni sono stati fatti diversi esperimenti di in qualche modo superamento della figura di un regista, diciamo, di una guida. Non hanno funzionato, secondo me.
Non hanno funzionato?
Io in qualche modo a qualcuno ho partecipato, ma non hanno partecipato. Direi che no, è molto complicato.
Lei come si pone, per esempio, con gli allievi? È regista, è docente?
Io sono regista e docente, chiaramente. Così. E chiaramente mi pongo in maniera diversa se sono regista o se sono docente,
cioè,
universitario.
Non combaciano mai le due figure quando fa, per esempio, i laboratori?
No, sono molto vicini, sono molto più vicini di quanto non si pensi, però è chiaro che con un allievo che inizia da zero mi pongo in un certo modo,
certo.
Con un attore
navigato
mi pongo in un altro, sempre con l'idea però che in qualche modo c'è qualcosa da scoprire insieme, cioè l'asse principale è la scoperta, poi che io sia docente e l'altro allievo, o che io sia regista e l'altro attore.
Quindi tante volte ha imparato anche lei, per esempio, dagli allievi?
Sì, ho imparato, comunque non impongo sì, anch'io ho imparato, sì, lo posso dire tranquillamente, anch'io ho imparato dagli allievi, certo.
È bello, perché significa che è uno scambio e non un'imposizione appunto di una
sì,
linea, no?
Sì, certo, chiaro. È chiaro che gli fornisco degli strumenti.
Certo, certo, quello è fondamentale.
Però dico anche come regista, non è sempre qualcosa che da scoprire insieme, non so come dire. Un personaggio io non ce l'ho, ma non ce l'ho perché non lo so avere, perché
non lo voglio
mi piace
avere.
Scoprirlo.
Cioè, le piace che venga fuori insieme.
Sì, deve essere una. Sì, venga fuori. Esatto, è uno scambio. Uno scambio vero, vivente. Cioè, scopriamolo insieme, vediamo come può essere fatto. Proviamo questo, non funziona, proviamo un altro modo.
Mi piace che utilizzi vivente e non vivo, come diceva prima per il teatro, no? Cioè, sottolinea proprio questo aspetto vitale. Quindi energico in qualche modo, energetico,
sì.
Legato molto al fare, quindi si ha un po' sempre l'idea che l'attore sia quello che pensa, che riflette, e poi invece forse è proprio quello che fa, cioè è dall'azione poi che viene tutto il resto, quindi l'emozione, quindi la parola anche.
Molto, molto interessante questa cosa che dice. Risalendo, sia Grotowski che Barba hanno in qualche modo come uno dei loro punti di riferimento Stanislavski.
Certo.
Grotowski in particolare, che tra l'altro è stato alla Scuola d'Arte di Mosca, quindi... A questo proposito faccio apro e chiudo una piccola parentesi, mi colpisce molto, mi fa molto sorridere l'idea che c'è, cioè il fatto che Vassiliev, che è stato per tanti anni direttore della Scuola d'Arte di Mosca, alla domanda che ne pensava del rapporto fra Stanislavski e Grotowski, se Grotowski avesse tradito Stanislavski, ha risposto: Grotowski è Stanislavski.
Ah.
Cioè, è la continuazione di quello che avrebbe fatto Stanislavski se fosse vissuto 50 anni dopo. Ed era lui, invece lui rappresentava l'ortodossia, certo. Stanislavski, cioè lui era il direttore della scuola d'arte fondata da Stanislavski di Mosca, quindi metodo Stanislavski puro. Reale, cioè trasmesso. Chiusa questa parentesi, forse sto divagando. Stanislavski aveva, a proposito che diciamo dell'attore, qualcuno che
legato al fare.
Stanislavski ha inventato le prove a tavolino, che fino ad allora non esistevano. Ed è anche stato quello che le ha, diciamo così, abolite o ridotte al minimo.
Mm-hmm.
E nell'ultima parte della sua vita, cioè, diciamo, l'ultimo suo metodo, il metodo delle azioni fisiche, in qualche modo lui indaga sul testo attraverso l'azione.
Mm.
Cioè analizza il testo, cioè, il metodo dell'analisi del testo attraverso l'azione significa anche che coinvolgo la totalità di me stesso. Cioè a tavolino io ragiono solo con la testa,
sì.
E capisco il personaggio solo con la macchina pensante. L'azione implica la mia testa anche,
mm-hmm.
il mio corpo, le mie pulsioni fisiche e la mia emozione.
Quindi anche il mio bagaglio, diciamo, interiore.
Esperienza interiore.
Esperienziale.
Quindi io scavo su un testo in azione.
E lei utilizza questo metodo,
io
secondo me.
Io utilizzo questo metodo.
Mm.
Cioè che coinvolge la totalità della persona. E quindi lo lega anche alla sua storia. Non in senso personalistico o narcisistico.
Mm-hmm. Ma il senso del proprio apporto personale.
Del proprio apporto personale, sì.
Che poi forse è anche il modo migliore per spegnere quelle vocine dentro di noi che un po' ci giudicano, no? Quando facciamo tutto solo con la testa. Magari subentra anche il giudizio, invece nel momento in cui coinvolgi tutto, come si suol dire, non hai neanche il tempo per giudicarti.
O lo elabori dopo. Che intanto ti sorprendi, intanto scopri tu stesso qualcosa, e poi cioè, il momento della strutturazione è importante, non dico che deve essere tutto.
No, però partire
però
da lì.
Però già il testo viene scavato da tutta la persona, cioè tra l'altro in relazione con gli altri attori e in relazione col regista che in qualche modo cerca di dipanare queste.
Quindi lei dal 1981 ogni anno assiste a delle scoperte.
Assolutamente sì. Io
mi è ricco.
Io mi sorprendo. Dire.
Si sorprende continuamente, si arricchisce.
Sì, ripeto, è chiaro che in 40 anni come dire, l'impostazione è un po' cambiata, ho inserito anche altre cose, è sempre
perché chiaramente
in evoluzione, non certo. È fisso, anzi assolutamente. Quindi.
Però è molto interessante questa continuità dell'aspetto laboratoriale, quindi della pedagogia teatrale. Non è una cosa così frequente, effettivamente è un bel primato.
Effettivamente, sì, lo so. perché diciamo, mi permette sempre di avere questo spazio di ricerca.
Mm.
Perché negli spettacoli molte volte bisogna un po' correre, insomma, comunque ci sono delle tappe precise, abbiamo 20-40 giorni di
bisogna
prove.
Bisogna andare in scena.
Poi c'è la prova, c'è la prova luce, la prova costume, insomma, delle tappe abbastanza obbligate. Nel laboratorio il tempo è molto più largo. Cioè
perché quando iniziano? In autunno?
Iniziano di solito i primi di ottobre e finiscono a fine giugno.
Quindi c'è un lungo percorso di scoperta.
Sì, diciamo, i tempi
sono dilatati, sono, certo.
C'è tempo per sbagliare e ricominciare.
Mm, che poi è il bello del processo creativo.
Anche
no?
questa cosa, certo, anche questo, cerco di mantenerlo vivo anche nello spettacolo, però ripeto, il sistema produttivo molte volte è più
stringente. Certo.
Quindi non, insomma, cerco di, per esempio, alcuni registi, alcune compagnie già dal primo giorno di prove vogliono il test a memoria.
Mm.
Io non, diciamo, se prima un po' non lo scavano, non lo arano, non lo lavorano, non lo capiscono, non ne hanno una visione personale e non così.
Cioè lo devono interiorizzare.
E
in
non
modo.
Per quello che hanno letto. Mm-hmm. Non è un'idea mentale che poi cerco di.
Di replicare.
Preferisco che magari arrivino con, diciamo così, che poi negli ultimi 15 giorni debbano forzare la memoria.
Al contrario, quindi.
Diciamo, mediamente all'interno di una produzione è chiaro che è, però chiedo di la memoria a metà prove. La prima metà è proprio di scoperta, perché poi se memorizzo qualcosa. Se memorizzo male, anche un ritmo, una cosa, è difficilissimo cambiarlo.
Certo.
L'intonazione deve essere quella che scopro io.
Se no rimango ancorato a quello.
Se no, mi faccio un'idea più o meno così alla prima lettura.
È
chiaro che il personaggio poi diventa cliché. Cioè faccio sempre lo stesso, come ho visto fare Amleto, come ho visto fare...
Certo. E in cosa consiste nella pratica questa fase di, lei diceva, di aratura, di scavo che fate insieme? Cioè, come entrate nel testo? Vi avevo detto che era l'ultima domanda difficile, non è vero?
Sì, infatti. ma attraverso, diciamo, diverse... Dipende
dal gruppo, forse.
Dipende
anche.
Sì, dal gruppo, ma anche dal registro dello spettacolo. Anche la natura del testo. Se è un testo, diciamo così, che richiede più dei personaggi psicologici, con una psicologia a tutto tondo o meno. Ma l'idea è quella di avvicinarsi al personaggio attraverso. Diciamo delle esperienze in cui posso dire mettermi in gioco. Quindi per usare una parola un po' abusata, attraverso, diciamo, delle improvvisazioni. Per esempio chiedo all'attore di raccontarmi la sua storia.
Ah.
Costruirsi una memoria emotiva del, diciamo, del personaggio, che è del personaggio, ma è a metà fra la memoria emotiva del personaggio e la memoria emotiva personale.
Quindi tra l'attore e il personaggio.
Raccontami la tua storia, come sei arrivato qui, come...
Cioè, quale urgenza ti ha portato qui?
E questo racconto può avvenire attraverso le parole, ma anche attraverso
solo il corpo a volte? Solo le azioni.
O l'uno e l'altro, o in interazione fra due persone. Come hai conosciuto, come hai incontrato la prima volta quest'altra mm-hmm. persona, che cosa ti ricordi? E chiaramente in questa cosa ci sono anche proiezioni del proprio vissuto.
Certo, c'è tantissimo quindi in questa fase di creazione, ma anche di... quasi di scoperta, di nascita, oserei dire, di gestazione, anzi.
Sì, Piotrowski diceva che le prove sono la grande avventura.
Esatto.
Ma è vero, nel senso, non è...
Cioè è un viaggio anche emozionale per i partecipanti. Certo. E questi laboratori sono numerosi? Cioè si iscrivono in tanti, sono gruppi... numerosi, oppure lavora anche con gruppi un po' più ridotti?
Dipende dagli anni, naturalmente, dipende da me.
Dalle annate?
Dipende dalle annate, dipende da tante cose. Naturalmente, diciamo, per i primi 20 anni, credo che a Catania c'ero solo io.
che facesse questo tipo
questo tipo di
scoperta, di viaggio.
No, diciamo che faceva letteralmente, cioè, il laboratorio c'era solo quello del Teatro del Molo 2.
Ah, ok.
Diciamo, oggettivamente, al di là della scuola dello stabile, che
è l'unica alternativa,
che ai tempi aveva un'altra impostazione completamente diversa,
molto più rigorosa. Mm-hmm.
Sì, no, molto più, diciamo così, legata al teatro siciliano, eccetera.
L'unica alternativa, quindi,
che io,
quella che, realtà.
Che io mi ricordi, penso di sì, cioè, negli anni 80 non è che c'erano altri laboratori, negli anni 90 forse neanche, insomma. Oggi ce n'è tantissimi,
sì.
Quindi diciamo, è un po' cambiato, dalla pandemia in poi ce ne sono ancora di più.
Però quello che noto è che ancora oggi, nel 2025, ci sono tanti giovani aspiranti attori o registi che cercano delle vie alternative, diciamo, a quelle del teatro di repertorio, del teatro tradizionale. Questo secondo me è un dato molto interessante.
Sì, in realtà un attore si può formare o in una scuola o frequentando diverse botteghe teatrali, prendendo dall'una o dall'altra, un po' come i maestri, come i pittori medievali,
sì,
che andavano a bottega da un pittore, imparavano
le basi del
colore,
mestiere,
poi andavano da un'altra, imparavano un'altra cosa, quindi un po' l'idea è quella. Però anche insiste, diciamo, sottolineo che il, sì, fatto che questi laboratori non sono frequentati solo da persone che vogliono fare gli attori.
Ah, ecco, questo è un aspetto importante.
In questo senso io, come dire, penso che abbiano anche una valenza importante dal punto di vista sociale, culturale. Cioè, per esempio, sono venuti e hanno fatto teatro moltissimi insegnanti.
Insegnanti di scuola?
Insegnanti di scuola.
Ah, come mai secondo
molti,
lei?
Un altro settore in cui abbiamo collaborato, perché chiaramente scoprono che il teatro, un conto è
vederlo a teatro,
vederlo
un,
a teatro
conto
un
conto
è farlo,
certo.
E che vederlo dopo averlo fatto si capisce,
è ancora diverso,
è molto diverso,
è vero.
Quindi non sono tutte persone che volevano fare gli attori
come mestiere.
Come mestiere. Anche se, diciamo così, dal Teatro del Molo 2 sono usciti attori.
Ci diamone qualcuno.
Importanti. Donatella Finocchiaro, Giovanni Calcagno, Eleonora Bordonaro, Savimano, tanti. Amelia Contarini, che lavora in Germania, tanti.
Tanti nomi di attori oggi affermati, ma diceva lei anche persone che non si iscrivono con l'ambizione di farlo come mestiere o solo per diletto, ma anche per scoperta personale.
Lei, diciamo, in 40 anni non so quante persone siano passate, io penso più di un migliaio.
Ci credo.
Dico, questo soltanto con i laboratori del Mono 2, ma consideri che, diciamo così, laboratori che ho fatto con l'università, con l'ERSU, con strutture, mi hanno chiesto anche di fare un laboratorio alla scuola di psichiatria, al dottorato di formazione in psichiatria, eccetera. Mm-hmm. Quindi questa cosa in qualche modo ha avuto molte diramazioni. E, diciamo, in qualche modo questa, penso che, diciamo, che l'influenza, diciamo, del Teatro del Molo 2 è anche questa, no? Al di là, diciamo, di aver formato degli attori,
certo,
che non so, l'altra volta una mia amica dice: l'insegnante di mia figlia è una tua allieva, utilizza anche alcune cose, diciamo, che ha imparato da te, e quindi che questa cosa in qualche modo
il verbo si diffonde,
si sia diramato, che abbiamo messo dei semi, mi sembra molto importante. Cioè, mi,
certo,
sembra,
lo è assolutamente.
Mi sembra un bel risultato.
La colpisce soprattutto che siano stati diversi insegnanti, diversi docenti ad approcciarsi a questi laboratori, magari hanno utilizzato poi qualcosa con i ragazzi, comunque portandolo a scuola.
Sì, certo, perché poi alcuni fanno gli animatori, alcuni fanno progetti un po' nelle scuole, quindi per questo dico, poi magari diciamo così avrebbero voluto fare l'attore invece per però poi questa cosa si diciamo così che questa cosa si sia in qualche modo diramata e mi sembra cioè una bella cosa.
Cosa consiglierebbe?
No, ho raccontato questo episodio perché mi è capitato, giusto, era un'amica, però voglio dire chissà quanti
che hanno frequentato i laboratori oggi magari fanno tutt'altro, però sicuramente sono stati arricchiti da questa esperienza. Sono esperienze che poi difficilmente dimentichi, ti porti dentro e come
quello,
diceva lei
quello
prima.
Sicuro, quello...
Esatto, e anche
mi risulta perché me lo dicono. Perché...
Sì, no, ma è assolutamente così. Magari anche andando poi a vedere uno spettacolo lo guardi con un occhio diverso proprio perché sei memore sul tuo stesso corpo di aver fatto certo. un'esperienza simile certo. Fisica e mentale. Credo che il teatro sia una delle poche che riesce a coinvolgere, no, tutti i sensi certo. insieme e oggi forse nel 2025 bisogna sottolinearlo con ancora più...
Oggi dovrebbe essere ancora più necessario.
Esatto, esatto. Se pensiamo alle intelligenze artificiali, a tutte le cose che ormai l'essere umano non fa più, cioè il teatro rimane una delle poche per cui se stasera vogliamo andarci a vedere questo spettacolo dobbiamo andare fisicamente lì e fisicamente l'attore sarà presente. Questa credo che sia forse una delle componenti che...
Sarà presente e in qualche modo mette in gioco tutto se stesso.
Esatto. Dice sia l'attore che lo spettatore.
No, diventa paradossalmente diventa ancora più necessario, sempre più necessario.
È vero, sono d'accordo. Va bene, Gioacchino, io la ringrazio, è stata una bella intervista, la ringrazio per la sua disponibilità e buon proseguimento allora.
Grazie.
E alla prossima.
Grazie.